siamo i giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf.
Noi siamo giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf.
Ma che cosa?
Lunedì 15 e martedì 16 marzo all'Università Tor Vergata di Roma alcuni studenti sono stati aggrediti da un gruppo di fascisti.
Oggi parliamo di questo fatto accaduto a Roma e del controvertice di Vienna a cui siamo stati noi come Onda Perugia e tutto il network UniRiot. E allora parlaci un po' di questi fatti di Tor Vergata, cosa è successo?
Ecco, è successo che lunedì 15 marzo era prevista alla facoltà di giurisprudenza appunto di Tor Vergata un'iniziativa sui popoli identitari, patrocinata e finanziata dall'Ateneo e convocata dalla Onlus Comunità Solidarista Popoli, che in poche parole è un'associazione farlocca della galassia Casa Pound. E gli studenti antifascisti, saputa questa notizia, sono andati a chiedere spiegazioni al rettore e il rettore è stato abbastanza vago, ha sviato un po' la discussione e quindi gli studenti hanno deciso di organizzarsi e di fare volantinaggio per informare gli altri studenti di questa situazione. Dopo questo volantinaggio e queste informazioni che gli studenti davano agli altri studenti, ai loro colleghi, questo gruppo di fascisti, diciamo che si è organizzato, si è risentito di questa controinformazione e ha iniziato ad aggredire questi studenti, diciamo.
Sì, c'è stata una vera e propria rissa già da lunedì 15 e si parla di alcuni ragazzi feriti, anche di un lavoratore, insomma, dell'università che è finito all'ospedale. E per questo gli studenti, sia dei collettivi sia genericamente, insomma, impegnati politicamente, il giorno dopo volevano andare al Senato Accademico, al Rettore, insomma, a protestare per questa situazione, perché l'Ateneo aveva dato proprio la possibilità di fare questa iniziativa, non conoscendo questo gruppo, che in realtà la maggior parte di queste persone sono esterne all'università. Però nel momento in cui sono andati al Senato Accademico sono ritrovate, loro dicono, un centinaio di persone sempre di questa organizzazione, di questa Onlus, che poi in realtà è Casa Pound, e anche lì è ripartita un'altra rissa, tra cui era presente anche una parte della questura, insomma, a guardare i fatti. E oltretutto la cosa un po' più grave dal punto di vista formale è il fatto che uno di questi ragazzi dei collettivi che protestava contro Casa Pound fa parte anche del Senato Accademico, e gli è stato anche impedito di partecipare al Senato Accademico, nonostante anche le richieste da parte di un sindacalista dei lavoratori e di un altro studente di interrompere il Senato Accademico proprio perché era impossibilitato a svolgersi in maniera normale. Il rettore ha fatto finta di nulla e ha voluto continuare il Senato Accademico, e per questo ha anche deciso di vietare qualsiasi iniziativa studentesca fino a maggio. E allora vediamo i due risvolti della cosa. Uno è il tentativo da parte dell'estrema destra di prendersi l'università come luogo politico dove esserci, e poi anche di cercare di negare la normale attività studentesca come si è svolta ormai da anni dentro l'università, e soprattutto con l'esplosione dell'onda è aumentata fortissimamente. E insomma vediamo che in realtà l'università non è solo un luogo tranquillo di studio, in realtà è un posto di conflitto, come può essere una piazza, un luogo di lavoro o una scuola. Ecco che quindi vediamo la vera natura dell'università, in cui la posta in gioco è altissima, e il motivo del perché ci sono movimenti, sono continue contestazioni. Ma adesso io direi di passare all'altro argomento,
sì,
della giornata.
Passiamo all'altro argomento della giornata, appunto, che sono le giornate di Vienna, che sono state organizzate appunto dagli studenti austriaci per rispondere al Bologna Process del 99. Ecco, ci spiega un po', diciamo in generale, quello che è avvenuto lì, visto che tu c'eri.
Sì, io, insomma, a parte mi ripresento, che mi sono scordato, sono Anna Damolo.
Anch'io sono Anna Damolo, me lo scordato.
E siamo andati, io e un'altra compagna che salutiamo, Anna Damolo, insomma, che purtroppo è al lavoro, sfruttata come precaria e non può venire oggi non ha potuto venire la trasmissione, ma ci tiene a venire la trasmissione di Aridonna. Siamo stati a Vienna 3 giorni insieme a tutto il network UniRiot, con una carovana, con un pullman che ha raccolto studenti un po' da tutta Italia. E quindi siamo partiti il 10 in mattina, siamo arrivati l'11 mattina a Vienna, all'Accademia, dove siamo stati ospitati. E lì c'è stata poi il pomeriggio la manifestazione, che era una manifestazione convocata prima a livello nazionale, poi a livello internazionale, contro questo famoso processo di Bologna. E i giorni susseguenti sono svolti il 12 workshop e seminari, diciamo, su argomenti in generale, e il 13 poi c'è stata l'assemblea plenaria finale, diciamo, è stato chiamato final podium.
Okay, e vogliamo ricordare un attimo con due parole, giusto un riassuntino, cos'è questo processo di Bologna, magari per chi non ricorda bene oppure non sa, perché di solito uno sente il processo di Bologna, pensa alla strage, invece non è quello, diciamo.
No, stiamo parlando di una strategia di governo dell'università e della conoscenza attuata dall'Unione Europea. È proprio una strategia politica di come investire, di come trasformare l'università e le scuole nel tempo e a livello europeo, non solo, ormai sta diventando un processo internazionale. È quel processo che ha introdotto quelle riforme, noi conosciamo benissimo, perché parlando così sembra astratto, però parliamo dei crediti introdotti all'università e alle scuole, introduzione dei tirocini,
il 3+2.
Esatto, il 3+2, e tutti quei dispositivi che rientrano poi nella strategia di Lisbona, che è la strategia più complessiva, che parla di mercato del lavoro e di formazione più in generale.
Esatto, diciamo in poche parole l'accelerazione del processo di aziendalizzazione dell'università. E continuiamo dicendo, con quali obiettivi siete andati a Vienna?
Sì, l'obiettivo un po' ampio e un po' speranzoso era di vedere se era possibile fare una rete europea di studenti che protestano, perché comunque vediamo il contesto in cui è avvenuto Vienna. Nel 2008 c'è stato il movimento dell'Onda, che abbiamo vissuto tutti qua in Italia, e in realtà già avevamo avuto prima un movimento contro la Moratti che già parlava di questi argomenti. Poi sono state proteste in Francia dal 6P al 2006 fino ad oggi, che riguarda sempre formazione e mercato del lavoro, poi in Grecia, in Germania l'anno scorso, anche in Spagna in alcuni momenti un grosso movimento di studenti ha protestato. E quindi l'obiettivo era di vedere se riuscivamo a coordinare queste lotte, perché finora erano tutte divise tra loro, e quindi magari fare questa rete europea. Era un po'...
Qual è la tua sensazione? È possibile fare a oggi una rete e collegare le varie esperienze nazionali per unire la lotta?
Per adesso Vienna è stato un buon esperimento, perché abbiamo preso dei contatti che abbiamo già iniziato ad avere in maniera informale prima, e adesso proprio li abbiamo vissuti in prima persona e non con dei delegati. Insomma, facciamo conto che noi italiani eravamo solo la rete UniRiot 200 persone, e quindi non era qualche delegato che andava a parlare, eravamo proprio i ragazzi, gli studenti precari alla ricerca che sono andati lì a parlare con gli studenti austriaci.
Ok, quali sono le forme che ha assunto la protesta e quali sono le proposte che ne sono uscite?
E questa è una delle parti più interessanti, perché gli studenti austriaci hanno proprio proposto e spinto per fare blocchi della strada e disobbedienza civile in maniera pacifica e non violenta, però cercare di interrompere la viabilità di Vienna. E questo l'abbiamo conosciuto anche noi in Italia, con blocchi delle strade, blocchi di stazioni che sono stati fatti, insomma, in tutta Italia e anche nelle altre parti d'Europa. Ricordiamo il SEPE in Francia, che ormai è diventato un po' un metro di paragone, perché proprio nel 2006 ha anticipato molte cose. Ragazzi che scendono in strada, spesso in manifestazioni non autorizzate, che non hanno solo l'obiettivo di occupare qualcosa, ma proprio di interrompere il traffico, le strade, interrompere quindi il trasporto sia di persone che di merce, quelli che possiamo chiamare i flussi della produzione della merce. E le proposte che sono venute fuori sono tantissime. Ovviamente la battaglia contro il processo di Bologna, la battaglia per un'università che sia fatta dal basso, dalla cooperazione, che ci sia uno scambio vero tra studenti, che non ci sia una semplice svendita dei propri prodotti all'industria o in generale ai privati. La proposta quindi è di continuare una lotta, soprattutto di collegarci diciamo tutto a livello europeo con delle proposte simili, anche se non è facile, una convergenza di cooperazione orizzontale senza
la rete, diciamo.
Sì, la rete riassume bene il discorso.
Ok, adesso ci fermiamo e sentiamo una canzone dei Pancreas, Sotto Esame.
Che renda il più possibile al settore produttivo. Che posizione hai? Qual è il tuo numero? Sei in discesa, sei in salita. La graduatoria non è altro che una sparatoria, tu lo sai. Non puoi dichiarare di aver vinto la partita, rimandato a vita io sarò. Perderai il tuo tempo per cercare un risultato, sempre rimandato io sarò. Che posizione hai? Qual è il tuo numero? Sei in discesa o sei in salita? La graduatoria sparatoria, non puoi dichiarare di aver vinto la partita, rimandato a vita io sarò. Perderai il tuo tempo per cercare un risultato, sempre rimandato io sarò.
Ok, dopo questa emblematica canzone riprendiamo la discussione e entriamo un attimo nello specifico. Diciamo, come sono state le manifestazioni, i blocchi, i seminari, le assemblee che si sono svolte?
Sì, io direi di iniziare dalla giornata dell'11, poi vediamo quali sono le cose più interessanti, perché l'11 marzo c'è stata questa manifestazione che è iniziata al pomeriggio alla Westbahnhof di Vienna. Che è partito il classico lungo corteo che ha attraversato Vienna, un corteo autorizzato, colorato, anche con belle iniziative. Sono state, diciamo, due ragazzi sono saliti sopra il tetto di una chiesa e hanno spuntolato il bandiere.
Ecco, qui avete forse notato la differenza tra la polizia italiana e la polizia austriaca.
Sì, già qui abbiamo visto che c'era un clima più tranquillo, insomma, questi ragazzi hanno fatto queste azioni o anche altre, sono stati tirati palloncini di vernice contro delle vetrine, ma la polizia non ha mai provato a avvicinarsi o niente. E questo, diciamo, era la prima parte del corteo, insomma, quello tranquillo di massa, diciamo 10.000 persone. E siamo arrivati, prima siamo ripassati di fronte all'università e poi siamo arrivati vicino al Parlamento. Qua doveva iniziare la seconda fase della protesta, in cui si iniziava a bloccare le varie strade, perché vicino al Parlamento c'è anche la residenza in cui si svolgeva il vertice dei ministri dell'istruzione dell'Unione Europea, che si trovavano lì proprio per discutere, no, i famosi 10 anni di questo processo di Bologna. E da lì la prima sorpresa, non ci aspettavamo, una buona parte dei manifestanti va a occupare l'entrata del Parlamento, sviando completamente dal corteo, e alcuni cercano addirittura di entrare nel Parlamento. E qui sembrerebbe la polizia qui si è avvicinata e abbia fermato i manifestanti che volevano entrare e tutto, e forse già da qui ho iniziato a identificare, a fermare qualcuno. Però dalle notizie che abbiamo si è svolto in maniera, diciamo, tra virgolette, abbastanza pacifica, senza nessun ferito particolare.
Ma anche questo... perché lì le sanzioni, diciamo, sono diverse per i manifestanti.
Sì. Se tu blocchi una strada e fai una manifestazione non autorizzata, prendi una multa amministrativa. perché ha sancito costituzionalmente il diritto di assemblea. E senza...
in Italia, teoricamente, sì. Sarebbe sancito.
Sì, questo diritto puoi espletare ovunque, quando ti pare, come ti pare, senza bisogno di nessuna autorizzazione, nulla. Dopo, certo, se tu blocchi il traffico oppure interrompi un servizio pubblico, lì scatta la sanzione amministrativa, che però non è legata al fattore politico che tu fai un'assemblea. Anche questo è un discorso importante,
sì.
Insomma, ecco, in questa situazione c'è stato prima il blocco del Parlamento e poi sono iniziate a dividersi in sei blocchi le varie persone del corteo iniziale, proprio per disperderci nelle varie vie e cercare, insomma, di fermare i ministri che stavano arrivando. E noi, come Red Uni Riot, eravamo del blocco arancione insieme ai squatting teachers, che sono, diciamo, insegnanti precari e ricercatori precari dell'Università di Vienna. Abbiamo fatto questo blocco insieme a studenti della Germania e alcuni spagnoli. E insomma, è stato sia divertente, perché insomma ripercorri certe pratiche di movimento fatte in Italia, eccetera. Però c'era anche la grossa confusione comunque di trovarci in un ambiente straniero, di trovarci così.
Anche perché l'organizzazione proprio dei viennesi era diversa da quella che ci si potrebbe aspettare in Italia, diciamo.
Sì, sì, secondo il mio modesto giudizio, diciamo, la gestione di piazza e dei seminari successivi non è stata perfetta, nonostante ci si aspetti dagli austriaci la perfezione. Ecco. No, il fatto probabilmente è una questione di abitudine. Cioè, ti ritrovi in una dimensione di piazza in cui, vabbè, organizzi il corteo ed è quello. Dopo, però, quando devi iniziare a organizzare i blocchi, la divisione del corteo in incroci, in strade, che tu inizi anche a correre, con una situazione dinamica in cui la polizia si muove, perché insomma la polizia dopo un po' ha iniziato a muoversi, a inseguirci, eccetera. E questa è molto più difficile, poi considerando la composizione internazionale del corteo, anche la comunicazione non era facile.
E invece diciamo due parole sui seminari che si sono svolti.
Seminari... ovviamente di vari argomenti. Inizialmente erano previsti tantissimi workshop o seminari di vario genere. Il problema è che come modalità di organizzazione è stata un po' particolare, perché da un lato sono molto si dividono molto il lavoro, quindi ognuno organizza il proprio workshop e non si sono coordinati molto bene. Dall'altra cerca una orizzontalità molto forte, il che è molto positivo, insomma, una democrazia dal basso, che però ha mostrato un po' di pecche su come organizzare questi seminari, perché gli orari sono stati un po' sballati, eccetera. Però alla fine abbiamo partecipato a diversi seminari molto interessanti, insomma. Per esempio c'era un seminario, vabbè, di presentazione alle proteste internazionali, con molti interventi dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Germania, ovviamente dall'Italia, nelle sue varie sfaccettature, nelle sue varie discussioni, insomma anche dalla Svizzera, una bella discussione a livello internazionale di presentazione. Poi c'è stato un dibattito su cosa è il processo di Bologna, anche questo molto interessante, con l'intervento di Paolo Do, che noi conosciamo, il collettivo EduFactory, che ha fatto una bella analisi sul processo di Bologna come ormai dispositivo politico internazionale di filtraggio e di controllo della mobilità, diciamo, della formazione, quindi degli studenti, che poi il significato della parola studenti è anche da capire, perché ormai la questione della formazione riguarda tutte le persone a tutte le età.
Sì. Ok, secondo me dovremmo riprendere un attimo il discorso sulle differenze tra le organizzazioni italiane e le organizzazioni austriache, anche per capire meglio dove sono i problemi eventualmente e migliorare.
Secondo me loro, innanzitutto c'è da capire che in Austria vivono un primo movimento studentesco. Per quanto ho capito è la prima volta che si trovano in una situazione di massa di studenti austriaci a organizzare queste proteste. E quindi è ovvio, insomma, è una sperimentazione totale. E quindi, secondo il mio parere, ovviamente, la gestione della piazza in certe situazioni è stata un po' caotica. Il che, fortunatamente, non ha non ho causato nessun particolare problema, insomma alla fine è stata risolta, c'è stato qualche fermo così, che però sono usciti subito e quindi...
Ok, però tu al rientro mi dicevi che una cosa positiva che hai notato è l'organizzazione proprio all'interno dell'università, che...
Quello sì, siamo stati ospitati molto bene, da mangiare in abbondanza, in orari ben stabiliti, poi tutto vegano per rispettare anche cose crude, per rispettare i crudisti, insomma un grosso rispetto, l'orizzontalità come è stato detto prima è stata cercata in tutti i luoghi.
E ma questo grazie a cosa è stato potuto fare?
Hanno avuto anche grossi finanziamenti da parte dell'Accademia stessa e dell'Università, proprio per la situazione particolare istituzionale che è quella austriaca, che per noi è difficile da capire. Perché là esistono i sindacati, sono proprio corporativi, a seconda delle varie professioni, a seconda del tuo ruolo sociale. Quindi c'è un sindacato che è praticamente un ente parastatale che è gestito dagli studenti, ma che svolge funzioni pubbliche, anche di gestione fondi e così. E gli studenti lo hanno utilizzato per gestire questo controvertice. E quindi noi abbiamo mangiato praticamente in maniera gratuita all'Accademia, siamo stati
ospitati
bene. Sì, poi un'altra cosa molto importante, loro questo invece hanno gestito molto bene, è una cosa da capire anche da portare in Italia, gestione dal punto di vista comunicativo. Cioè parlo di tutti i social network, Twitter, addirittura hanno realizzato degli streaming video di tutte le fasi della protesta. Stiamo parlando sia del corteo, manifestazione, ma della vita quotidiana, tutti i giorni. E hanno utilizzato Facebook, tutte le possibilità comunicative dal basso, video, interviste, eccetera, ad altissimo livello. E anche con modalità nuove hanno cercato di fare barcamp, queste cose che io non ho capito molto bene, però è da affrontare perché anche gli studenti in California stanno facendo queste cose.
Ok, vabbè, interrompiamo nuovamente per ascoltare un'altra canzone. Quale ordine di Lord Bean?
Non ci credereste, ragazzi?
È un poliziotto.
Poliziotto?
Non volevo spaventarti, ma ora la cosa è diversa. Tu sei uno di quei visci di poliziotti che non hanno neppure il fegato da indossare una divisa. Bravo.
Ciao, bravo. Wax Kubrick. Quale forza? Quale ordine?
Cazzo di ordine?
Basta. Ho avuto che della vostra cazzo di macchina. Allento. Figli di puttana. Stanzi di cazzo. Le vostre divise del cazzo. Le vostre pistole del cazzo. Le vostre distintive del cazzo. Vi odio.
Sarete interrogati dalla polizia criminale.
Mi ricordo, guarda.
Avrò avuto sì e no 15 anni quando mio amico in tasca gli trovarono 6 grammi. Il boss della retata era uno sbirro con i baffi. Io non c'entravo un cazzo e mi beccai pure 2 schiaffi. Il giorno dopo volli denunciarlo ed in questura mi diedero una gran lezione di legislatura. Il tipo scrisse la denuncia dopo averla redatta, la sfilò, mi guardò, poi me la straccio in faccia. Da allora non ho mai smesso di odiarmi un minuto, ed ogni insulto, ogni sputo, l'odio è solo cresciuto. Sbirro del cazzo, io non ho mai voluto il tuo aiuto. Ho pagato ogni grana che ho avuto, sono stato muto. Ho vissuto standovi alla larga, fugando il motorino, coprendomi la targa. A me non mi riguarda, controlla, non chiedo pietà. La codardia è dentro la divisa di ogni autorità. La vigliaccheria dietro al distintivo che gli dà la possibilità di essere un uomo a metà. Mentre chiede le mie generalità, mi chiedo se allo specchio trova ancora della dignità. Ti diverti alla grande inchiodando con la volante, e magari pensi pure di riempire le mie mutande. Ma ho preso le distanze da tante persone come te, parti infelici di una troia ambulante. Ne ho conosciuto uno che faceva il militare, entrava nei carabinieri solo per farsi pagare. Così la sera in discoteca poteva mostrare la fottuta patacca e non pagava per entrare. Quel tanfo di potere a me faceva sboccare, così cancellai per sempre il numero dal cellulare. Un altro era un idiota che faceva il mio lavoro, era il classico coglione che passa e gli fa del coro. Un
stata accolta la domanda in polizia e crede che col ferro abbia acquisito del rispetto, ma è paura e viene preso per il culo anche in questura. E suo marito rischia, per una donna è dura, la pistola di ordinanza la fa dormire sicura. Lui l'ha lasciata andare ed in cambio le ha chiesto il numero, ed è una coppia in più di italiani medi in esubero. Non trovo la ragione in una pinta doppio malto, per quelli che mi dicono è un mestiere come un altro.
Ok, dopo questa canzone, bellissima canzone, sottolineerei, riprendiamo l'intervista e direi di concentrarci un attimo sull'operazione Rewind che è stata invocata da Caselli a Torino nel luglio dello scorso anno. Ok, parliamo un attimo di questo e di eventuali iniziative che si sono svolte.
Sì, c'è stata l'udienza, non mi ricordo se l'11 o il 12 marzo, e noi, sapendo questo, anche se stavamo a Vienna, insomma, abbiamo saputo che l'ambasciata italiana era lì vicino all'università, e quale occasione da non sfruttare. Insomma, siamo arrivati lì davanti la mattina del 13, abbiamo bloccato il traffico, esposto lo striscione, fatto cori sia internazionali che in tedesco per esporre alla città, insomma, la protesta contro questa operazione. Vuole criminalizzare chi lavora nell'università, chi contesta e chi vive nell'università tutti i giorni. E per questo, insomma, ci siamo messi lì davanti, uno striscione proprio per reclamare la libertà e contro il processo Rewind. E lì poi era un'arteria importante che collegava tra sud e nord Vienna, quindi
la visibilità era...
Sì, era alta. Più abbiamo gestito la diretta sul sito uniriot.org, insomma, che ha avuto un buon ruolo.
Ok, diciamo siamo arrivati quasi alla fine di questa trasmissione. Direi di concludere con le tue valutazioni politiche.
Sì, l'analisi della fase politica. No, beh, Vienna è stato un ottimo momento per sperimentare quel famoso spazio europeo del conflitto e delle dinamiche sociali che stiamo vivendo, perché comunque parliamo sempre del processo di Bologna, strategia di Lisbona, poli, che ne so, imperialistici, Stati Uniti, Europa, c'è chi parla anche di questo, eccetera. E quindi era inevitabile confrontarsi con una dimensione europea della protesta, e il bello lo abbiamo fatto in questa forma, ripetiamolo, orizzontale, dal basso. Attraverso gli studenti viennesi si sono auto-organizzati in questa protesta e hanno invitato un po' tutti. Certo, mancavano per esempio i francesi, mancavano altre parti europee, però abbiamo visto che è stata una cosa feconda e ci stiamo puntando, quindi andremo sicuramente a Bochum in Germania e ripeteremo queste esperienze.
Magari ci saranno anche quelli che non sono potuti venire o non sono voluti venire a Vienna.
Sì, l'invito è per tutti.
Ok. Diciamo che abbiamo terminato, sperando di essere stati esaurienti e di aver spiegato diciamo adeguatamente quello che è successo a Vienna.
Okay. Grazie a tutti per l'ascolto. Okay. Ciao.
Ciao.
Ma guarda quelle onde, Johnny. Guardale! È un'occasione che non posso perdere, amico, ti prego. Lasciami andare, fammi provare un'onda prima di portarmi via. Un'onda sola!
Sono Anna Adana. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Sono Anna Adana. Sono single, lavoro. Ho già passato le peregrinazioni. Le nostre voci hanno già suonato e urlato nelle piazze. Rischio anche di vedermi tabare dal segnamento. E ho vinto un concorso per italiano di storia negli istituti tecnici. Le nostre voci dentro questo palazzo. Non voglio violenze da sempre. Non ho una Sono Anna Adana. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Le nostre voci hanno già suonato e urlato nelle piazze. E siamo stufe di non contare il parere. Siamo stufe di subire i giochi della politica. Facciamo.